Mi accorgo che siete tanti e quindi le confraternite sono veramente una forza nella nostra diocesi, sono una presenza. E quindi l'attenzione del Vescovo è su questa presenza questa mattina, per dire che voi innanzitutto siete dei testimoni della fede, per cui la Chiesa di Cefalù, la diocesi di Cefalù, ha tanti testimoni della fede nella persona dei confrati, degli appartenenti alle confraternite. Questo significa che l'evangelizzazione veramente può essere assicurata alle nuove generazioni, ma anche l'evangelizzazione verso coloro che sono lontani dalla fede. Perché il Vescovo, anzi, prima ancora del Vescovo, Gesù Cristo, può contare sulla vostra testimonianza, può contare sulla vostra evangelizzazione, sul vostro apostolato. Ecco perché all'inizio dicevo, siete una forza nella Chiesa, siete una presenza. E questa mattina venite qui nella nostra Chiesa Cattedrale per testimoniare questa profonda comunione che ci lega a Cristo, che vi lega al Vescovo, certamente, ma nel Vescovo e attraverso il Vescovo vi lega direttamente a Gesù Cristo. Abbiamo dato, attraversando un po' le strade, la strada principale della nostra Cefalù, questa testimonianza di coesione è già l'immagine stessa di un gruppo numeroso, nutrito di persone che cammina insieme, è già un'immagine della Chiesa abbastanza eloquente. La Chiesa, infatti, è il popolo di Dio in cammino. Ed è un cammino fatto insieme, questo significa la parola sinodalità, camminare insieme. Allora da questa immagine traggo la conseguenza che le confraternite non possono camminare da sole, non camminano da sole, camminano con la Chiesa, camminano insieme, tutte le confraternite insieme, ma le singole confraternite camminano con la comunità di appartenenza, con la comunità diocesana, ma anche con le proprie comunità parrocchiali. Quindi il primo segno che noi abbiamo dato questa mattina è proprio il segno della comunione e della sinodalità. Siamo un unico corpo. Apparteniamo tutti alla sposa di Cristo, apparteniamo tutti a Cristo e quindi formiamo un solo corpo, ma nello stesso tempo siamo un popolo che cammina insieme, non si cammina da soli, si cammina insieme. Questo mi sembra il primo messaggio. Però oltre ad essere un popolo in cammino, le confraternite sono un popolo in ascolto, proprio perché testimoni, proprio perché discepoli di Gesù Cristo, i discepoli sono coloro che seguono il Maestro, e il Maestro è Cristo. Quindi chi sono le confraternite? Sono i discepoli di Gesù Cristo, che dipendono e pendono dalla parola di Dio. Don Giuseppe lo ha ricordato poco fa, ricordandovi anche la mia lettera pastorale. Siamo un popolo in cammino, ma cammina perché ascolta, un popolo in ascolto. E allora ho espresso in quel passo sinodale che è stato citato questo grande desiderio, ma penso che è un desiderio che corrisponde anche al vostro. Il desiderio che in tutte le confraternite si legga insieme la parola di Dio, si legga insieme la parola del Vangelo. Ecco, come vorrei e come desidero in qualche modo che vedervi settimanalmente impegnati attorno al libro delle Sacre Scritture. Come mi piacerebbe vedervi in ascolto insieme settimanalmente della parola di Dio, quella parola che poi ogni domenica noi ascoltiamo. Sì, carissimi, perché senza parola di Dio non si cammina, senza la parola di Dio si resta fermi, e voi siete un popolo in cammino. Le confraternite sono abituate a camminare. Quante processioni fate? Tantissime. E quanto durano queste processioni? Tantissimo, no? E quanto pesa il santo che portate? Tantissimo, no? Allora è un'immagine per dirvi che non si può camminare senza la parola di Dio. È la nostra forza, è la forza del cammino. Senza parola di Dio e senza Eucaristia non si cammina, non si va da nessuna parte. Questo è importante. Quindi, innanzitutto, le confraternite sono nate per diventare discepoli di Cristo, per confermarci alla scuola di Cristo, per farci camminare con Cristo. Questo è il primo scopo delle confraternite. E camminare con Cristo significa passare da una forma di religiosità alla fede. Guardate che non è una sottigliezza quello che vi sto sottolineando, perché tutti possiamo essere delle persone religiose, anche chi non va mai in chiesa può essere anche nel suo cuore una persona religiosa. Quante volte sento dire: ma io credo che c'è la mano divina, io credo che c'è qualcuno più grande di noi. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Ma è indefinito questo Dio, no? Allora questa si chiama religiosità. Quanta gente non va mai in chiesa e magari poi si segna col segno della croce, per dire. Questa è religiosità. Si è religiosi, ma essere fedeli è un'altra cosa. Essere cristiani è un'altra cosa. Avere la fede è tutto un altro discorso. Ecco, ritorno al discorso di prima. Avere la fede significa essere disposti a camminare con Gesù Cristo, a fare la nostra strada con Lui. Anzi, vi dico di più, avere la fede significa seguire il cammino di Cristo. E noi sappiamo che il cammino di Cristo è stato un cammino bello, ma anche un cammino faticoso, un cammino che ha portato verso la croce, ha portato sulla croce Gesù Cristo, quindi ha attraversato la via dolorosa, ma è un cammino che ha attraversato anche la morte, perché ha la prospettiva della risurrezione. Questo significa la fede. Quindi avere la fede significa innanzitutto camminare con Lui, fare lo stesso cammino di Gesù Cristo. Poi non camminare da soli. Questo significa avere la fede. Camminare con la Chiesa. Carissimi, chi non ha la Chiesa per madre non ha Dio per padre. Noi abbiamo una madre, e si chiama Chiesa. Sintetizzata, possiamo dire, e raffigurata nella persona della Madre, che è Maria. Ma non possiamo avere Dio come Padre se non abbiamo una Madre, la Chiesa, ma se non siamo fratelli di Gesù Cristo. Quindi avere la fede significa questo, stare nella Chiesa, avere Gesù Cristo come fratello e con Lui avere tanti altri fratelli, che è la comunità, che è la Chiesa, che è nostra madre, che ci ha generato alla fede. Capite allora il passaggio dalla religiosità alla fede? È importante. Quindi anche se uno può far parte di una confraternita, partecipare a tutte le processioni, ma non sentirsi Chiesa, non avere la fede in Gesù Cristo, non camminare con Gesù Cristo, è una persona religiosa ma non è un fedele, non è un cristiano. Capite quanto è importante e quanto è sottile questa differenza? Perché noi possiamo fare atti religiosi, ma non atti di fede. Non atti di fede. Atti di fede, ascoltare la parola di Dio, celebrare l'Eucaristia con la propria comunità, con la propria Chiesa, seguire il cammino di Gesù Cristo, con la coerenza della vita. Ecco, questo è quello che io mi aspetto e così penso le confraternite. Riguardo al tema di oggi, il Vangelo mi sembra a pennello, mi sembra il tema giusto. Qui abbiamo Gesù, possiamo dire, negli ultimi momenti della sua esistenza. Gesù il giudice, il Signore, il Re che viene adesso giudicato. Il Vangelo ci presenta Pilato e Gesù. È quasi, possiamo dire, una zoomata su questi due personaggi, sul dialogo tra Gesù e Pilato. Uno di fronte all'altro. Pilato rappresenta il potere di Roma, e noi sappiamo in quel tempo che cos'era il potere di Roma. L'imperatore si sentiva quasi il signore universale, anzi si reputava il signore universale e addirittura una divinità, l'imperatore. Pilato è, possiamo dire, un portavoce, un rappresentante di questo impero romano. Gesù, un giovane di 33 anni, disarmato e suo prigioniero, prigioniero di Pilato, colui che ha il potere su Gerusalemme, si sente onnipotente sulla città. Però, ecco qui la differenza, Pilato dinanzi a Gesù ha paura. Possibile di quell'uomo inerme avere paura? Sì, Pilato dinanzi a Gesù ha paura. Difatti è per paura che consegna Gesù alla morte. Paura di chi? Paura dell'opinione pubblica, paura degli ebrei, paura dei capi degli ebrei. Tant'è vero che Gesù dice a coloro che lo accusavano, e Pilato dice a coloro che lo accusavano, che accusavano Gesù, non trovo in lui motivo di condanna, eppure lo condanna, fa una cosa contro la sua coscienza, ha paura. Ma nello stesso tempo abbiamo un Gesù profondamente libero, un Gesù che non si è mai fatto comprare da nessuno né condizionare da nessuno, un Gesù libero. Guardate la differenza: un Pilato condizionato dall'opinione pubblica, possiamo dire da un populismo, chiamiamolo così, un Gesù profondamente libero perché aderisce alla coscienza e alla verità. Capite già come i due regni, i due modi di pensare, i due modi di vivere sono totalmente diversi. Ecco perché Gesù dirà: il mio regno non è di questo mondo. Ma a un certo punto sorge la domanda: chi è più libero di loro due? Chi è più libero, Pilato o Gesù? Certamente il più libero, anche se sta nelle mani di Pilato, è Gesù. Mentre Pilato sta nelle mani di chi gli ha consegnato Gesù. Capite la differenza? Guardate che il Vangelo è veramente sottile. Il Vangelo è veramente straordinario. Ecco la lettura che io desidero dalle confraternite: entrare dentro il Vangelo, farlo proprio. Questa si chiama la lectio divina, di cui vi ho parlato nella lettera. Penetrare nelle profondità del Vangelo. Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei giudei? Tu sei re? E guardate la risposta di Gesù. Gesù risponde con un'altra domanda: lo dici da te stesso o altri te lo dicono? Gesù non risponde a quella domanda, no? Prima però rivolge una domanda a Pilato, quasi a dire: è il tuo pensiero o tu porti il pensiero di altri? Tu sei un uomo libero o sei un uomo condizionato? Bellissimo questo dialogo. Sei un uomo libero o sei uno manipolato? Guardate che sono delle domande che ogni giorno si impongono alla nostra coscienza. È una domanda rivolta anche a noi. Siamo delle persone libere nei nostri giudizi o siamo delle persone condizionate? Condizionate oggi dai mezzi, dai grandi mezzi di comunicazione sociale, tra cui metto non solo la televisione o la radio, ma oggi metto internet, oggi metto Facebook, Instagram, tutto quello che volete, i nuovi social. Siamo veramente liberi nei nostri giudizi o siamo invece condizionati da quello che altri ci dicono? Ti accosti personalmente alla verità oppure ti lasci condizionare? Guardate che questo è veramente straordinario. Questo è quello che insegna Gesù Cristo. E quindi ci sono due mondi. Lo dice Gesù: il mio regno non è di questo mondo. È differente dal tuo. Perché il tu ti reggi avendo a tuo servizio, sotto i tuoi comandi, un reggimento, hai il potere delle armi, hai il potere della violenza, hai il potere della guerra, perché questi sono i regni di quaggiù. Ma il mio potere non sta nelle armi, il mio potere non sta nella violenza, non sta nell'incutere terrore, paura agli altri. Il mio potere sta nel conquistare con l'amore, col servizio. Il tuo potere produce la morte, ma il mio potere lavora per la vita. Capite la differenza tra il mondo di Gesù e il mondo di Pilato? Per i poteri di quaggiù l'importante è schiacciare l'altro. Per il regno di Gesù il più grande è colui che si mette a servizio. Lo ha detto una volta ai suoi discepoli quando litigavano tra di loro chi era il più grande o chi doveva diventare il più grande. E Gesù dice: voi lo sapete, i potenti governano, sottomettono, usano il potere, ma tra voi non sia così. Chi vuole essere il primo si faccia l'ultimo. Bellissimo questo discorso di Gesù sul vero senso del potere. E qui c'è il potere politico di Gesù. Sta qui il potere politico di Gesù. È il potere della verità, è il potere dell'amore, è il potere del servizio. È un potere che non fa paura, perché Gesù non ha paura che qualcuno glielo tolga, questo potere, perché nessuno è interessato a un potere di questo tipo. Pilato sì, come Erode, aveva paura della nascita di un nuovo re, paura che un altro gli usurpasse il potere. Capite quanto è grande? Questo è il discorso politico di Gesù. E Gesù dirà a Pietro, quando si trovano nell'orto del Getsemani e sono venuti a catturarlo, e Pietro comincia a sfoderare la spada, Gesù dice a Pietro: metti via la spada, metti via la spada, non è così che il discepolo segue il maestro, perché questo gesto significa una sconfitta per il maestro. Significa che anche il maestro è sotto la logica del potere e della violenza per esercitare il potere. Ecco perché poco fa Don Giuseppe Amato parlava dei cristiani come rivoluzionari. Questa è la vera rivoluzione, è la rivoluzione dell'amore. Non è come la rivoluzione che volevano le Brigate Rosse quando hanno ucciso Moro. Quello era il potere che loro ambivano, anche se in nome del proletariato. Quel potere che ha fatto sangue e violenza, come tutti i poteri. Metti via la spada. La parola di Gesù ha una forza proprio perché è una parola disarmata, perché è una parola che è armata di verità. Quando uno sta nella verità non deve avere mai paura di nessuno. La verità, detto Gesù, vi renderà liberi. Questa è la vera libertà, stare nella verità. E la parola di Gesù è parola di verità perché è parola di luce, che fa luce. Non dobbiamo avere complessi di inferiorità, carissimi fratelli cristiani. Noi non siamo inferiori a nessuno. Noi siamo servi di tutti, questo sì. Siamo a servizio dell'uomo, questo sì. Ma non dobbiamo avere paura, non siamo inferiori. Perché noi amiamo la verità, amiamo la giustizia, amiamo la pace. E Gesù lo ha detto: sì, io sono re, sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Tant'è vero che poi il nostro Pilato dice a Gesù: ma che cos'è la verità? Che cos'è la verità? E dinanzi alle notizie che ci arrivano ogni giorno sui giornali o su internet, eccetera, tante volte mi pongo questa domanda: dove sta la verità? Chi ha ragione? Allora, vedete, Gesù pone la domanda precisa. E Pilato pone la sua domanda: che cos'è la verità? Ma per Gesù la parola più importante non è che cos'è la verità. Per Gesù la parola più importante è: chi è la verità? Pilato ce l'ha dinanzi la verità. È Gesù Cristo. E la sua parola è parola di verità. Quindi abbiamo un criterio ben preciso, carissimi, dinanzi alle grandi questioni del mondo. E il criterio ben preciso è questo: Gesù Cristo, Lui è l'unico che è verità e ci dà la verità, il suo Vangelo. Basta lasciarsi illuminare dal Vangelo per regnare e stare nella verità. Allora veramente regna chi sta nella verità, regna chi sta nell'amore, regna chi sta nella giustizia. E questo è il regno di Dio, questo è il regno di Gesù. Qui c'è la differenza tra la politica di Gesù e la politica dei potenti. È su questo tipo di politica che Gesù ci ha educati. E non abbiamo paura di usare questa parola politica, perché la parola politica significa a servizio della polis, cioè a servizio della città. E giustamente oggi abbiamo sentito la bella definizione che la politica è la più alta forma di carità, ma intesa nel vero senso evangelico del termine, non nel senso mondano o nel senso del potere. E allora, carissimi, ve lo ripeto, voi siete una forza. Con questa forza si può cambiare il mondo. Noi abbiamo il potere, con la verità, di cambiare il clima, non dico il clima, ecco, del tempo, ma il clima culturale e il clima sociale dei nostri ambienti. Noi lo possiamo cambiare col Vangelo in mano, col Vangelo in mano. E allora vi chiedo: prendete il Vangelo in mano. Con questo Vangelo fermentiamo il mondo, contagiamo il mondo, i nostri ambienti, le nostre relazioni, i nostri paesi, i nostri giovani, le nostre città. Contagiamoli di Vangelo. Il mondo solo così può avere un regno di luce e di pace. Sia lodato Gesù Cristo e tanti auguri a tutti.